aver promesso che non avrei più comprato un cappello, vediamo se resisto a questa promessa un po' così che mi faccio tutte le volte, vabbè, dicendo ne ho già tanti, poi c'è la tintoria, poi c'è le scatole, eccetera. Io sono davanti al signor Ragni dell'azienda Guenzati. E devo dire che è difficile fare questa scelta, però tanti altri come me, secondo me, l'hanno pensata così, perché siamo veramente qui dal 1700, quindi abbiamo la possibilità di chiedere a lui anche quanti personaggi, in qualche modo, non solo il VIP, ma anche certo, i personaggi, diciamo, di spessore, che ha avuto modo di condividere questa grande attività. Mi parlava per esempio di Don Bosco.
Esatto, certo, perché Giuseppe Guenzati nel 1850, quando il Don Bosco, allora giovane, veniva per la prima volta a Milano, e era stato ospitato nell'oratorio di San Luigi, che era qui di dietro, e Giuseppe Guenzati era abituato a frequentare quella parrocchia, quell'oratorio lì, ed era un fervente religioso, e
seguiva.
E il parroco che allora gestiva l'oratorio mise in contatto le due persone, e da lì nacque un'amicizia molto profonda che durò fino alla morte del Giuseppe Guenzati. Tanto che nei viaggi successivi Don Bosco si è sempre fermato a casa loro un paio di notti a dormire. Tanto che dobbiamo anche ricordare che in casa Guenzati, che oggi purtroppo non c'è più perché è stata demolita dall'Assicurazione Generale, che hanno comperato il palazzo a suo tempo per poi trasformarlo negli anni 60 quello che è oggi, lui, che era abituato qua a soggiornare almeno un paio di giorni, fece un miracolo che la figlia di Giuseppe Guenzati nel 1944, la Carolina Guenzati Rivolta, fu chiamata poi dalla curia per testimoniare per la santificazione del Don Bosco stesso. Infatti Don Bosco qui guarì, la signora si chiamava Marietta Pedraglio, che soffriva da molto tempo di una malattia, disturbi che non si riusciva a capire. Insomma, saputo che Don Bosco era qua in visita dei Guenzati, si è presentata, gli ha chiesto se poteva partecipare, conoscerlo, e gli ha detto: ma lei è malata? Fa: sì, lei come fa a saperlo? Vuole guarire? E allora gli ha detto: vada, dica dei paternoster, la solita, e vedrà che il giorno dopo la signora Marietta Pedraglio era completamente guarita. E lei ha santificato praticamente una cinquantina d'anni dopo la sua guarigione, dovuta al miracolo compiuto da Giovanni Bosco, sì.
Che avrà messo quei cappelli che si mettevano all'epoca i sacerdoti, con quel più o meno.
Ma in realtà lui veniva ad acquistare, perché dobbiamo fare una precisazione: noi siamo quello che siamo oggi con il 1968, cioè nell'anno della trasformazione.
Perché prima era tessile.
Perché prima era solo tessile. Diciamo che la Guenzati ha attraversato tre fasi durante la sua lunga storia. La prima fase era incentrata sull'attività serica, quindi sull'acquisto e la vendita di prodotti di seta. Dopodiché, quando verso la metà dell'Ottocento Milano ha cominciato a perdere un po' questo primato sul mondo serico, in sostanza i commercianti di tessuti hanno dovuto reinventarsi, ad arrangiarsi, e quindi hanno incominciato a trattare le lanerie, le cotonerie in maniera molto più
intensa e professionale.
Esatto, tanto che noi siamo diventati, e guarda caso, la Contrada dei Fustagnari, detta certo, quanto tale, non era un caso, siamo diventati praticamente il punto di riferimento più importante per quello che riguardava fustagni e velluti.
C'è un bellissimo libro inglese di un autore inglese che ha scritto un libro su Londra, mm-hmm, che è lì che devo affrontarlo. Pensavo un'influenza oppure un inverno con un po' di neve, perché racconta di come i luoghi, in questo caso lui racconta proprio i quartieri e le case, abbiano questa capacità di far rivivere proprio le storie, quasi di diventare un tessuto permeabile alle esistenze che le hanno abitate. E questo posto un po' mi dà questa sensazione, perché per esempio i fustagnari, per chi non sa cos'è il fustagno, perché magari qualcuno un po' giovane che non sa cos'è il fustagno, c'è, è veramente un tessuto che è alla base anche delle scelte di alcuni stili da gentiluomo di campagna che sono stati presi però da una cultura rurale, perché il fustagno veniva usato e il calzone dei sciuri, giusto? Una cosa del genere. Quindi questa cosa qui del fustagno è la base per quel look, per quella modalità che poi è stata ripresa in vari modi.
Sì, sì, è stata cavalcata.
E quindi il fatto che poi voi siete arrivati anche a questo stile, qua si trovano, adesso facciamo un po' una carrellata per chi non ci ha mai messo piede. Allora, intanto se guardo in su vedo addirittura papillon rossi, papillon scozzesi, qui ci sono ancora i papillon, tanto perché.
Sì, sia da fare che già fatto, le bretelle, certo.
Si dice bra o bre, sai che
bre.
Bre, le bretelle. E poi ci sono ancora i tessuti.
Perché? Sì, sì, certo, oggi è cambiato il mercato, di conseguenza questa lenta trasformazione che è iniziata nel 68 con comunque l'introduzione a suo tempo dei tessuti inglesi, scozzesi, irlandesi, che si vendevano comunque ancora molto bene, anche se
adesso
la confezione...
le sfilate sono di nuovo ripartiti. Quindi...
Sì, sì, certo, sono ripartiti. Il problema è, sta forse un po' più a monte nel confezionamento, perché ormai
non è più quel genere
l'arte
lì,
della
certo.
sartoria è sempre ormai in via di estinzione. E noi, se vediamo i sarti con cui eravamo abituati a trattare, ormai... i più giovani ci avranno 80 anni,
sì,
ecco,
sì.
Quindi capisce che non ci sono le nuove
mano,
generazioni
che
coltivano questa.
Beh, però sarebbe bello per esempio proporre, adesso mi lancio nelle mie cose da visionaria folle, invece che fare tutti questi corsi, cioè in Italia, cioè a Milano c'è la Marangoni, c'è lo IED, se qualcuno
certo.
lanciasse un bel anno di studio sulla tipologia per recuperare lo scozzese, il fustagno e alcuni tessuti di tradizione in chiave contemporanea, potrebbe anche essere una cosa. Insomma, non dobbiamo aspettare gli stilisti, quelli affermati, che recuperino
che
una cosa.
Certo.
Magari anche qualcuno giovane che fa una sua linea facendo uno studio approfondito su questi stili, o per esempio su questa famiglia, potrebbe essere anche molto divertente.
Certo, perché no?
Lanciamoci, facciamo cose così, perché il mondo va cambiato, comunque va vissuto vivacemente.
Ma le idee sono tante. Il problema, devo essere sincero, che sono due anni che vivendo questa situazione qui,
certo,
noi siamo molto in stand-by.
Spada di Damocle del posto, viene l'ansia.
Certo, altro che ansia, anche perché pensare di andare via di qui,
no.
con il discorso... Cioè io credo che noi non ce ne accorgiamo più, ma chi varca la soglia della ditta Guinzati e respira sia un'atmosfera a livello di anima, di sentimento, ma proprio di odore,
sì, sì.
Che non si respira più da nessuna parte se non in locale.
Io provo a descriverlo. Intanto è un po' ovattato, perché con il fatto che c'è al pavimento c'è una moquette che in realtà è un tessuto, non è una moquette questa qui.
Sì, l'abbiamo fatta fare apposta in una casa londese sul disegno del Buchanan, a noi piaceva molto.
E quindi c'è tessuto. Questa cosa. Poi le scaffalature sono tutte in legno.
Tutte in legno.
E quindi attutiscono, comunque c'è questa sensazione ovattata anche per questo. Poi i banconi sono i banconi quelli...
Queste sono il gioiello della
esatto, perché sono un legno che si vede ha avuto il centimetro di legno sopra, un pochino si intuisce il tarlo che
certo,
parla davvero,
certo,
che
certo.
Sul medium density non potrebbe che farci una passeggiata, invece qui mangiava, quindi c'è
sì,
anche quello.
Sì, questi sono tutti in noce nazionale che ormai tutto un pezzo solo che ormai non si trova più, stile Biedermeier.
Invece il suo bel gilet...
E questo fa parte delle nostre collezioni, ovviamente.
I gilet fanno un pezzo delle collezioni Guinzati altrettanto importante rispetto ai cappelli.
Belli, certo.
Poi, naturalmente, oltre ai marchi italiani, ci sono anche gli Stetson.
Sì, Stetson, Lockett. Lavoriamo con Olney, Anna Hetz, cioè Jonathan Richard, tutte le case... praticamente artigianali e estere sull'arte del cappello piuttosto che la cravatteria o la sciarperia.
Visto che noi passiamo spesso musiche jazz e gran parte della musica che si sente, qual è il cappello del jazzista?
Ah, il porpai. Il porpai è oggi rivalutatissimo, perché se si vedono le foto degli anni 40-50 dei jazzisti, soprattutto in America, utilizzavano questi cappelli così.
Allora vi diciamo un po' com'è, me lo descriva lei.
E ha una falda non troppo larga e una cupola non altissima verso il piatto, con una rientranza sopra in maniera assolutamente ovale o a forma di diamante o a goccia d'acqua.
Questa particolarità si nota soprattutto nella parte superiore, secondo
sì.
me, è vero?
Sì, perché sì, sì, sì.
È un perché cappello visto, che va visto da sopra.
Sì,
no?
Perché visto da giù potrebbe sembrare un semplice trilby.
Sì, sì.
Non allora, infossato sul davanti.
Ne approfittiamo della sua competenza per definire un po' le tipologie dei cappelli. Cominciamo da questi maschili.
Beh, diciamo, possiamo dire che l'uomo verte su tre fondamentali tipologie. Uno è quello che noi gli inglesi chiamano cap, e quello che noi italiani chiamiamo il berretto,
che ha la visiera,
che non è la cuffia di lana.
No.
Esatto.
Quello che con una visiera o un qualcosa che copre lo sguardo.
Esatto, lì poi in tipologie diverse, o piatto o a spicchi o allungato sul davanti. Poi da lì passiamo al quella forma che è quella definita molto volgarmente da pescatore,
sì.
quella piatta che sì. è molto usata sui cappelli da pioggia. Dopodiché passiamo al cappello che incomincia a essere
strutturato,
esatto. Quindi si parla di trilby, pork pie, che è quello che abbiamo descritto prima, oppure il fedora che è nient'altro che un trilby con l'ala un po' più allargata, insomma
sì.
la Humphrey Bogart,
sì.
tanto per
sì.
dar l'idea.
Sì.
Queste sono le tipologie da uso.
Questi?
E questi sono quelli a spicchi che rientrano nella tipologia del berretto o cap che sia.
Questo
a
l'abbiamo
spicchi.
Visto su Sean Connery, gli Intoccabili,
sì,
cioè
certo.
vogliamo
questo,
citare
questo Gatsby,
ovviamente. Io non posso che immaginare il nostro Sean Connery tanto amato, mentre questo lo immaginiamo davvero su musicisti.
Oggi poi è stato ripreso da tanti artisti e musicisti sia italiani che internazionali, quindi poi sa quando si ha un fenomeno
certo,
che riguarda la cultura dopo, esatto.
E il colore d'elezione?
Nero.
Cioè il cappello così.
Poi è chiaro che c'è l'estravagante che magari lo veste anche rosso oppure intintanita con un nastro in contrasto, come in questo caso Verde Loden con un nastro blu, però nella stragrande maggioranza
è
9
così.
Su 10 è nero con nastro nero.
No, io ho già deciso che per Natale mi regalo questo.
Ecco.
Quindi, questa cosa me la sono fatta descrivere
e
bene.
E poi radio
che cosa devo
jazz,
fare?
Dai.
C'è una giustificazione. Il signor Ragni mi ha trovato una giustificazione per prendere un altro cappello, lo sapevo. Allora, noi la ringraziamo moltissimo del suo tempo, delle descrizioni. Ah no, un dettaglietto sulle signore. Allora, io qualche volta ho accompagnato anche delle signore qui a comprare e ci prendo. Si prendono un po' di tempo.
Sì, diciamo che ma giustamente.
Giustamente. Poi forse chi non è abituato a portarlo ne prende ancora di più. Io che sono tra i portatori, di solito entro con l'idea fissa, per esempio, con la motivazione forte. Non sono arrivata ancora alla tuba, ma ricordo di aver preso a Parigi un cilindro disassato in un posto
bello.
Molto bello della Galleria Lafayette, che ancora sono fiera di aver preso, bellissimo, di velluto marezzato, una cosa così, bello,
molto elegante,
molto elegante,
sì.
Certamente e quando sali in macchina devi abbassarti un po' come l'unicorno, quindi bisogna avere la capacità. Poi ho preso un grande cappello di Kenzo a forma di una palma, di un palmipede, era una falda quasi da 50 centimetri, l'aveva preso solo Sofia Loren, mi disse allora Sofia Loren è un metro e mezzo più di me, quindi probabilmente io l'ho usato come ombrellone a un certo punto, però chi ha questa fissa del cappello ed è donna,
certo, no.
In vetrino ho visto quello con quei due,
in realtà è una composizione perché è per far vedere che
perché
c'erano
quello è un
parorecchi, esatto,
quindi cappello con parorecchi.
No. L'abbiamo creata,
sì, però,
noi.
Io che sono un po' mio.
Però, no, no, ma guardi che questo discorso l'ho fatto in tanti, quindi è stata curiosa. Direi vincente, almeno ha tirato l'attenzione.
Sì, ha tirato, sicuramente. Allora, la ringraziamo. Diciamo di nuovo l'indirizzo.
Ditta Guenzati, via dei Mercanti al 21.
Sito?
Io sono...
Il sito
è www.dittaguenzati.com.
Si vede qualche foto?
Si vede qualche foto. Siamo entrati online da pochissimo, quindi
va bene, portiamo pazienza
perché
sono dal 1700 che provano a fare un sito e allora ci hanno messo un po' di tempo.
Però la nostra pagina Facebook funziona benissimo.
Va bene, allora sull'FB. Allora, grazie ancora.
Grazie a voi.
Radio Ross Brera. Ciao,
arrivederci.